Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di The Leonard Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco c'è Silvia. Ciao Silvia, buongiorno.
Ciao Davide, buongiorno, buongiorno a tutti.
Pensavate che non tornassimo magari approfittando di tutte queste festività,
ponti.
Però ci è sembrato assolutamente...
Ma noi lavoriamo, siamo stacanovisti.
Esatto, milanesi, insomma, però ce lo chiediamo spesso, no? Come la vivete voi questa giornata lavorativa? Qual è il vostro sentiment rispetto alla situazione socio-economica, SVG indaga con il suo report quadrimestrale dedicato proprio all'indice di percezione che permettono di misurare i mutamenti in atto. Guarda, manco a farla apposta. E prima cosa, l'istituto di ricerca si occupa della fragilità economica. La fase acuta di preoccupazione intanto si allontana, ma si stabilizza la sensazione di disagio per il 42% degli intervistati, un campione rappresentativo della popolazione nazionale, composto da 800 persone maggiorenni sentite dai 13 ai 15 marzo.
Sul fronte della fragilità, l'indice è ancora al di sotto della metà della popolazione, no? 42%.
Ma fragilità proprio emotiva anche?
No, di come percepisci la tua fragilità economica in realtà.
Okay.
Però va un po' peggio quando si parla di marginalità.
Mamma mia.
Questo fattore segnala la condizione di partecipazione attiva dei cittadini nella società. Come dicevamo, non va benissimo. Infatti più del 50%, e per la precisione il 52%, ritiene di non essere molto in grado di rapportarsi positivamente con la società in cui vive.
Ok.
La mezza buona notizia è che questo indice è stabile negli ultimi 3 quadrimestri valutati. Migliora invece dal 37 al 40% negli ultimi 2 quadrimestri la confidenza nel futuro, che in effetti è un ottimo indicatore appunto del livello di fiducia dei cittadini.
Mi spiegheranno come ci sia fragilità sul presente e grande fiducia sul futuro.
No, non grande, migliora. Siamo al 40%, non è, comunque non è la maggioranza,
certo.
Siamo al 40%. Nonostante le tensioni internazionali e politiche, infatti, cala l'inquietudine e una parte dell'opinione pubblica riprende a guardare positivamente in prospettiva, sia per sé sia per il paese. Tuttavia, appunto, quel 40% dice che resistono sacche di inquietudine.
Come
del resto il 43%, 42% degli intervistati, tra l'altro consolidato, continua a essere un po' preoccupato.
Titubante. Quanto alla fiducia nella politica, perché è quello che stavate tutti aspettando, la ricerca evidenzia che è stata riaperta la possibilità di fare affidamento su di essa. La riduzione della disaffezione si verifica in linea con le segnalazioni degli altri indici e passa dal 42% al 39% a causa di una situazione generale percepita come meno ansiogena e che rende meno critico l'atteggiamento verso la politica. Tanto è vero che il trend emotivo generale, sempre misurato da SVG, registra un miglioramento. Degli ultimi 24 mesi le emozioni negative valutate da una scala 0 a 10 passano da 5,7 a 5, mentre quelle positive, stesso sistema di misurazione, da 4,6 a 4,9. Sta crescendo l'ottimismo.
Secondo SVG.
Sì, ma il fatto è che l'ottimismo lo sai che è il sale della vita, cara Silvia.
Dai, non fare battute, queste sono cose importanti.
De Leonardo de Sandova di V, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, 180esima puntata, cara Silvia, che noi festeggiamo con una proposta musicale oggi, 4 canzoni clamorose, ve lo sto già anticipando. La prima è quella di Wolfgang Tillmans, dall'album Build From Here. Lui è un fotografo, è tedesco, assurdo a fama musicale quando Frankie Ocean ne ha campionato un suo frammento, pubblica il suo secondo album dalle tinte Dark Wave ed dai ritornelli, ve lo giuro, super contagiosi. Questo piacerà anche sicuramente al nostro regista. E questa è We Are Not Going Back.
I don't know. When the heartbeats matter in time, do coexist, treating things radically equally, just hold on, just be strong, just be strong. We are not going back, no turning back the clock.
L'intervista. Insomma, questa sensazione di inquietudine che pervade il mercato italiano, la percezione degli italiani, come si palesa nel mondo della comunicazione? Noi siamo sempre più curiosi all'interno di Leonardo De Sandro Vadivi, qui dalle frequenze della Radio Atlanta, e stiamo via via sondando il sentimento e i modi, le modalità di lavoro delle nuove agenzie di comunicazione. E questo è il caso di Ocalab, che è un'agenzia con sede a Padova, che si posiziona come punto di riferimento per le aziende, per le attività e i progetti di branding, capaci di unire strategie e creatività. C'è un obiettivo fissato per il 2024, e cioè di raggiungere una crescita del 25% rispetto all'anno precedente e di potenziare l'area di internal branding. Per far fronte alla crescita e alla riorganizzazione interna, su tre team, Ocalab apre tre nuove posizioni. Di questo e di altro ci facciamo raccontare un po' da Valeria Ortolani, co-founder di Ocalab. Buongiorno Valeria e benvenuta.
Buongiorno e grazie di avermi invitato.
Grazie, grazie anche da parte nostra. Allora, quali sono le caratteristiche principali di Ocalab e cosa la distingue da una classica agenzia?
Beh, allora, innanzitutto un po' l'ha detto lei, nel senso che noi non siamo un'agenzia di comunicazione generica, ma siamo assolutamente specializzati nel posizionamento di brand, che perseguiamo ovviamente utilizzando un metodo che è appunto quello dell'OCA, è racchiuso nel nostro nome, e che va ad unire l'approccio strategico alla creatività, che diventa uno strumento quindi al servizio della strategia. E la differenza poi principale forse sarà la promessa che noi diamo ai nostri clienti, cioè chi inizia a lavorare con noi vive una trasformazione, un'evoluzione all'interno dell'azienda, sia perché ovviamente lato esterno, quando si riesce ad ottenere un giusto posizionamento, si raggiungono risultati più in fretta, si riesce a creare una connessione con i propri clienti, si fidelizzano molto prima, ma anche verso l'interno, perché appunto noi, lavorando con anche il internal branding, andiamo a lavorare di allineamento e condivisione tra le persone e rendiamo l'azienda sempre più attrattiva. Infine, secondo me, c'è anche la parte più, diciamo, intima di Ocalab, perché noi nasciamo con uno scopo ben preciso, sì, che è quello veramente di utilizzare la comunicazione per migliorare la vita delle persone. Non vuole essere tipo una frase baci perugina, ma proprio qualcosa che fa parte del nostro vissuto, perché per le esperienze pregresse del mio socio e anche le mie, abbiamo veramente imparato quanto la comunicazione può fare la differenza nella vita delle persone. E quindi la consideriamo veramente un potere da maneggiare con cura, ed è questa la cultura che vogliamo portare nelle aziende.
Quanto è vero questo che ha detto, è una cosa importantissima, purtroppo non molti se ne stanno accorgendo e rincorrono costantemente l'allerta, l'allarme, la paura. Ma se io dovessi essere un'azienda che si rifà a Ocalab, cosa mi offrite? Che strategia di comunicazione approntate? Ci sono dei modelli predefiniti oppure si va di caso in caso?
Allora, si va assolutamente di caso in caso, nel senso che è veramente tutto personalizzato, però diciamo che abbiamo un metodo, appunto, OCA sta per osserva, crea, agisci, quindi da noi in assoluto la prima cosa che viene fatta è una fase di analisi, quindi partiamo dalla fase di analisi interna all'azienda e anche qui abbiamo la nostra metodologia, quindi noi non facciamo i classici brief, ma viviamo l'azienda, passiamo almeno una giornata, coinvolgiamo tutte le aree aziendali, quindi noi non ci confrontiamo solo con il marketing, ma anche con il HR, con i commerciali, la produzione, la logistica, poi insomma dipende da come è l'azienda. Usiamo tecniche di game storming oppure metodologie Lego Serious Play, tutto questo per riuscire ad andare veramente in profondità a capire qual è l'identità, qual è il loro modello di business, quali obiettivi effettivamente vogliono perseguire. Fatta questa parte andiamo invece a fare tutto quello che riguarda l'esterno, quindi l'analisi dei clienti, ove possibile usiamo proprio anche l'approccio del marketing scientifico, quindi andiamo a fare una vera e propria analisi dei clienti per capire esattamente che cosa desiderano, che aspettative hanno, quali sono le necessità che non trovano ancora soluzioni, perché ovviamente il ruolo principale del marketing è quello di ascoltare e poi trovare prodotti e servizi in grado di dare la risposta. Con tutti questi dati noi poi andiamo a definire il brand position statement dell'azienda, creiamo l'archetipo aziendale e poi diamo vita al piano marketing operativo. Quindi tutti i servizi che eroghiamo, quindi dal creare la brand identity, la gestione social, la parte eventi, sito web e quant'altro, sono tutti legati alla strategia che abbiamo creato per il cliente, quindi agli obiettivi che ci poniamo di raggiungere entro l'anno.
Cosa stanno cercando di più oggi come oggi i clienti? Cosa vi chiedono maggiormente?
Allora, diciamo che molti clienti, questo secondo me è il grande cambiamento che ho visto nell'ultimo anno, ci chiedono l'internal branding, cioè in realtà non ci fanno questa domanda, ma ci dicono: abbiamo difficoltà a trovare personale, abbiamo difficoltà a mantenere le persone all'interno dell'azienda, e quindi sostanzialmente ci chiedono di fare un'attività più rivolta all'interno per andare ad allineare le persone, a valorizzare quali sono i talenti interni, per gestire la comunicazione e il flusso di informazioni interne e rendersi così più appunto attrattive verso l'esterno. L'altro aspetto che ci chiedono è anche invece quello più legato al voglio avere tutti i canali di comunicazione coordinati, ma soprattutto voglio raggiungere gli obiettivi e sapere con certezza che cosa devo fare, che cosa devo spendere, quindi sostanzialmente ci chiedono proprio una progettualità, che poi è il nostro modo di lavorare, il nostro punto di forza.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Mi interessa molto questo discorso dell'internal branding.
Sì.
Se non ho capito male, è un'esigenza sempre più diffusa nelle aziende, ma mi sembra che sia anche qualcosa di nuovo. Sbaglio?
Sì, allora, sì.
Sbaglio.
Dico pur... No, non sbaglia, mi scusi. Sì, è un'esigenza sempre più sentita. Purtroppo dico io è qualcosa di nuovo, nel senso che adesso l'esigenza è maturata dal fatto che c'è una grandissima difficoltà, sappiamo, a trovare personale, i turnover stanno aumentando, stanno cambiando le esigenze delle persone, per cui le aziende hanno capito che devono cambiare un po' stile. In realtà quello che noi cerchiamo di fare quando andiamo nelle aziende che tipicamente ci fanno queste domande è cerchiamo di spiegargli che riuscire ad attrarre i talenti non è una questione di comunicazione tout court, cioè si tratta di andare a capire qual è l'identità, qual è il punto di forza dell'azienda, che cosa si può fare all'interno, che tipo di progettualità si può sviluppare per creare un clima più sereno, per valorizzare le persone. E poi una volta creato questo circolo virtuoso saranno direttamente le persone interne di fatto a rendersi portavoce e fare in modo che l'azienda risulti attrattiva. Nello specifico noi andiamo a fare, abbiamo sia un ciclo di marketing scientifico proprio rivolto all'interno, quindi proprio l'approccio scientifico, andiamo ad intervistare le persone, andiamo a fare delle survey, andiamo a definire qual è il punto di forza interno, qual è invece l'area di miglioramento da su cui costruire un progetto, quindi andiamo a ricavare tutti dei dati sui quali costruire un piano marketing interno. Poi ovviamente noi non ci occupiamo di riorganizzazione o di sviluppo imprenditoriale, quindi questi sono aspetti che devono essere seguiti da altri partner. Quello che poi noi possiamo fare è tutta la parte invece di eventi. Quindi eventi in che senso? Noi creiamo workshop, facilitazioni per esempio per creare flussi tra i reparti, per trovare soluzioni interne condivise, facciamo moltissime facilitazioni Lego Serious Plays per magari, che ne so, creare, definire quali sono i principi di un reparto, definire, trovare una soluzione. Quindi questi sono gli aspetti sui quali noi possiamo intervenire poi.
A proposito di talenti, mi sembra di capire che state anche voi cercando dei nuovi talenti. In quale campo? Dove state ampliando?
Allora, tre campi completamente diversi, nel senso che noi stiamo cercando uno strategic planner, che da noi sostanzialmente è la figura che crea la strategia, il piano marketing per il cliente e poi lo guida lungo tutto il percorso. Tra l'altro da noi lo strategic planner è anche team leader, quindi ha un suo gruppo fatto da creativi, copy, grafici e social media manager che sono dedicati ai clienti che segue. Quindi è una figura che deve avere sia grande capacità di ascolto ma anche di guida sia del cliente che di un team interno. Poi cerchiamo un commerciale e anche qui non è facile perché abbiamo uno stile molto particolare noi in Ocalab, quindi deve essere qualcuno che è disposto a lavorare in squadra, qualcuno che sappia anche rifiutare qualche vendita se non è in linea con quello che chiede il cliente, che costruisca relazioni nel tempo, insomma è una figura un po' particolare. E infine ci manca anche un web designer con un approccio più creativo, meno tecnico, perché abbiamo bisogno di sviluppare quell'aspetto. Poi io dico sempre che in linea generale noi cerchiamo persone che non siamo un'agenzia un po' particolare, perché non siamo un'agenzia diciamo patinata, siamo un'agenzia con grandi competenze ma con un tono di voce molto informale, ci piace entrare all'interno delle aziende e diventare anche il loro team, e quindi chi vuole entrare dentro Ocalab deve essere una persona che vuole aiutare gli altri a diventare patinati e distintivi e che sia qualcuno che ama comunque le sfide e mettersi sempre in gioco.
Ma come la mettiamo con l'intelligenza artificiale, l'innovazione, il web 3.0? Come vi state muovendo?
Allora, l'intelligenza artificiale la utilizziamo, è integrata, la utilizziamo per velocizzare i processi e per cercare informazioni, la dosiamo molto, nel senso che come tutta la tecnologia deve essere qualcosa che è a supporto, ma essendo il nostro punto di forza tutta la parte di strategia e di creatività, quella diciamo non è sostituibile.
Sì.
Quindi c'è, non è così diciamo rilevante. Per quanto riguarda invece il mondo del web 3.0, entriamo un po' in un'area che non è mia, nel senso che io ho un socio che è uno sviluppatore software e web, assolutamente aperto alla sperimentazione e all'innovazione, e infatti dopo l'estate lanceremo un nuovo brand che si occupa proprio in maniera verticale di sviluppo software, web app e web, e che ha all'interno degli obiettivi di fine 2024, inizio 2025, proprio andare a ragionare un po' su questo web 3.0 che è ancora un po' nebuloso, quindi ci sono varie teorie su cosa sarà questo web 3.0, attualmente però non è integrato all'interno della nostra agenzia.
Ma questo brand significa che voi cambiate brand o una nuova linea, una nuova offerta?
No, significa che inseriamo una nuova linea, nel senso che dividiamo l'aspetto marketing dall'aspetto di sviluppo software e web.
Ok.
Grande notizia, grazie mille. Senta, invece per quanto riguarda il genere di clienti, i settori con cui lavorate più usualmente o quelli invece con cui vorreste intavolare qualche discussione?
Allora, noi non abbiamo un settore di riferimento verticali in maniera volontaria, perché ci piace la contaminazione tra le parti e perché vogliamo avere pochi clienti per settore. Però diciamo che i settori più importanti per noi sono sicuramente il food, e il mondo B2B, soprattutto metalmeccanico, però abbiamo aziende particolari, nel senso che sono aziende che vogliono gestire una comunicazione quasi come fossero aziende B2C, quindi molto distintiva, molto originale, che tocca veramente tutti gli aspetti. E settori invece che ci interessa sviluppare maggiormente sono sicuramente il mondo del beauty e della moda.
Ecco. E invece nel campo della sostenibilità, forse è una parola che sta passando un po' di moda ultimamente.
Non direi proprio, anzi, è sempre più importante.
Voi come la vivete?
No, allora secondo me la sostenibilità non sta passando di moda. Questo adesso dirò una cosa forte mia, io credo che purtroppo sia ancora intesa come una moda.
Sì.
Nel senso che il termine sostenibilità è un termine molto complesso e viene utilizzato in maniera impropria. E anche noi del mondo della comunicazione dobbiamo renderci conto che impattiamo tantissimo. Cioè, ci sono sempre più contenuti, sempre più multimediali, sempre più intensivi e spinti, e stiamo assolutamente impattando tantissimo. Ne parlavamo proprio insieme io e il mio socio circa un mese fa, e che entro l'anno volevamo proprio far partire due progetti in questo ambito, uno che seguirà più il nuovo brand, quindi lui, che riguarderà proprio il fatto di dare vita a strumenti che siano più sostenibili. Quindi faccio un esempio banalissimo: noi già adesso, che è veramente un piccolo passo, abbiamo un provider italiano che usa nei propri data center energie rinnovabili. Questa è veramente una piccola cosa. Scelte di questo tipo le dobbiamo portare in tutto, nel come costruire i contenuti di un sito, nel come mandare i materiali, nel come archiviare, nel come ridurre l'impatto. Mentre Occalab, quindi la parte più marketing, vorremmo, anzi lo stiamo già creando, un'academy rivolta a un team interno che diventerà verticale sul tema della sostenibilità, cioè che sarà in grado di supportare le aziende che vogliono veramente fare un percorso per diventare più sostenibili, un percorso però autentico, non per mettersi diciamo il marchetto e sì, farlo vedere in comunicazione.
Perfetto.
Ecco, questo è il nostro progetto.
Sicuramente avete tanto da fare quest'anno, a questo punto viene quasi banale chiedere, ma è normale, e cosa vi attende per questo 2024? Che parola d'ordine possiamo evidenziare, se c'è?
Allora ho già svelato molto, nel senso che abbiamo due bei progetti che sono uno in fase di lancio, che è appunto il nuovo brand, e invece l'altro R&D, due progetti che partiranno. Diciamo che ne abbiamo finito il 2023,
sì,
con già una chiusura con un più 20% sull'anno scorso, ma soprattutto riorganizzando totalmente l'azienda. Quindi questo è l'anno in cui vogliamo fare, siamo pronti per fare il passo ulteriore, che è quello di riuscire ad avere pochi brand all'interno dell'agenzia, quindi seguire pochi brand alla volta, ma tutti con dei progetti globali di comunicazione per portare veramente grande valore alle aziende che seguiamo.
Allora, Valeria Rottolani, co-founder di Occalab, agenzia di comunicazione con sede a Padova, Carmignano di Brenta, oggi ospite a Leonardo Sandova di Vicui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, e lunedì anche sulla prima pagina del nostro Daily Net con bellissime notizie. Grazie Valeria per la partecipazione e alla prossima, grazie ancora.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie, a presto.
si vede dal mattino.
Daniel Nair, The Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, un venerdì insolito che miscela le nostre due anime, quella del mercoledì, appunto quella del venerdì, causa, ponti, vacanze, insomma, ci siamo un po' rimessi in sesto e vi stiamo offrendo anche della bella musica, perché prima abbiamo sentito il ritorno di St. Vincent, pseudonimo di Anne Erin Clark, detta Annie, che è una ormai celeberrima cantautrice, compositrice, polistrumentista statunitense, grande maestra della chitarra alternativa, 17 anni di carriera, 8 album, dal precedente Daddy's Home, che era una sorta di tuffo in certe atmosfere poliziesche, noir, anni 70, e non ha convinto tantissimo, è ritornata con questo All Born Screaming, dal quale abbiamo ascoltato il brano d'apertura Hell Is Near, che effettivamente sta trovando molti consensi, anche secondo me è un album molto evocativo e stavolta ha fatto centro. Ma è sul momento delle notizie, le notizie che trovate sulle vostre scrivanie, sul Daily Net e su Daily Media, come TIG Media, che presenterà al Netcom Forum iMatic Box. L'agenzia media di The Innovation Group porta infatti in passerella all'evento la nuova piattaforma per l'ottimizzazione degli investimenti media digitali, e ce lo racconterà la prossima settimana, attenzione, qui da queste frequenze.
Visit Romagna prepara la nuova campagna per la promozione estiva con Claudio Cecchetto, ambassador e responsabile creativo anche della campagna. Al centro del piano di comunicazione, che andrà in onda nelle prossime settimane con appunto a cura di Star come il planning, ci sarà lo spot prodotto da Jump Cut.
Pipe Drive AI, la strategia vincente per l'innovazione nel CRM targata Net Rising, nasce una suite di strumenti basati, manca a farla apposta, sull'intelligenza artificiale per aiutare le attività nel processo di vendita e per migliorare l'efficienza.
Banca Etica sceglie Cookies Agency, che è stata nostra ospite tra l'altro, sì, per la creatività della campagna Soldi Sporchi. La comunicazione prevede stampa, radio, video digital e social, con planning gestito internamente, tranne per il digital out of home e LinkedIn, che sono stati curati da Off Media.
I segreti di TikTok, la sua permeabilità in varie situazioni. Mambo pubblica proprio il white paper L'employer branding su TikTok. Ecco, le piattaforme digitali sono sul podio dei canali più popolari per la ricerca del lavoro, dopo i siti specializzati e le agenzie di recruiting. She knows she's looking
fine. I'm so proud. Allora, Levi's Jeans ha consolidato il suo account media globale in UM. In Italia il budget è di oltre 2 milioni di euro.
Daniel De Sandova TV vi accompagna ancora per qualche minuto con un disco, il secondo della loro giovane carriera, del Quadro di Troisi. Il Quadro di Troisi, questo duo formato da Eva Geist e Donato Dozzi, che è nato dalla corrispondenza tra i due artisti sul compianto attore e regista Massimo Troisi. Ricordano in qualche modo il Battiato più anni 80, più synth pop, diciamo così, ma anche un po' i Baustel, insomma quest'area distaccata, vagamente snob, però al tempo stesso ricca di canzoni contagiose. Dall'album La Commedia, questa si intitola La Verità, il Quadro di Troisi.
Stop.
Leonel del Sando va di lì qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, ultima rubrica, un po' di trend. Mercoledì abbiamo festeggiato i lavoratori, con dichiarazioni da parte del governo del varo di un pacchetto nell'ambito di un programma da 5 miliardi destinato soprattutto allo sviluppo del sud Italia. Chiacchiere, chi lo sa. Nel frattempo i dati Istat, gli ultimi, sono quelli relativi al mese di febbraio, segnalano una crescita del tasso di occupazione al 61,9% e dello 0,2% pari a 41.000 unità tra i maggiori di 24 anni, i dipendenti a tempo indeterminato e tra gli uomini. Sale però anche il tasso di disoccupazione dello 0,2% al 7,5%, in concomitanza con quello delle persone in cerca di lavoro, che sono circa in più 2,5%. Tra le categorie che registrano tendenze in flessione ci sono le donne, che secondo i dati SVG nel lavoro cercano soprattutto sicurezza economica, conciliazione vita-lavoro e un contratto stabile. Inoltre le donne lavoratrici sono ancora vittime di stereotipi di genere che condizionano la carriera. Per esempio, mentre agli uomini vengono accreditate caratteristiche come l'autorevolezza e la leadership, le donne, secondo l'opinione comune, sono considerate più leggere e solari, oppure empatiche e di supporto. Ovviamente un altro tema scottante è quello del gender gap. Le donne chiedono soprattutto trasparenza salariale, flessibilità di orario, investimenti per potenziare il mondo della scuola. Ma scommetto che ci sono anche delle nuove tendenze, sì, cara Silvia.
Infatti il mondo del lavoro è appunto attraversato da nuove tendenze, come spiega un'analisi di Antonio Rizzi, Director Solution Consulting di ServiceNow Italia. Si tratta di megatrend che interessano le aziende di tutti i settori, sono trasversali, sono fenomeni a lungo termine che probabilmente avranno un impatto permanente sul business e che costringono quindi le organizzazioni ad adattarsi per sopravvivere. Il primo è la lotta all'inflazione, primissimo, una situazione che è stata accelerata dalla pandemia e dalle tensioni internazionali e che è destinata a durare a lungo. Sono necessarie strategie diversificate, le organizzazioni devono capire dove possono abbattere i costi senza interrompere da un lato le attività e dall'altro devono tutelare il capitale umano. Poi c'è ovviamente il cambiamento climatico, che implica un ripensamento dell'approccio all'ambiente. Ne abbiamo parlato poco fa. Si parla proprio di ripensare proprio tutti i processi proprio alla luce di questo tentativo di fare fronte al problema.
Sì.
Appunto al sociale e alla governance, ponendo in primo piano obiettivi tangibili, perché possono portare tra l'altro a reali vantaggi aziendali. Non è solamente una questione che fa bene all'ambiente,
certo,
è giusto farlo. Un altro grande tema è la nuova consapevolezza dei consumatori, che oramai siedono al posto di guida, tra virgolette, competitivi agli occhi di un consumatore consapevole. Bisogna essere appunto competitivi agli occhi di un consumatore consapevole ed è fondamentale che le organizzazioni siano sempre informate sulle preferenze dei clienti.
Certo. Ritorniamo un attimo anche al capitale umano, così come è cambiato il comportamento dei consumatori, anche i dipendenti e i luoghi di lavoro devono cambiare. La trasformazione digitale ha stravolto il modo, il luogo e il momento in cui lavoriamo e l'impatto sull'esperienza dei dipendenti è significativo. Questo megatrend è particolarmente importante perché in un luogo di lavoro si possono trovare anche 5 generazioni contemporaneamente. Questa è una sfida già di per sé. Ecco, le organizzazioni devono destreggiarsi tra le richieste e i desideri di diverse fasce demografiche e dipendenti e allo stesso tempo devono reclutare personale in vista di un futuro che probabilmente si affiderà molto molto alle competenze legate all'intelligenza artificiale. Insomma, dopo queste indicazioni tra dati, consigli e via discorrendo, noi vi salutiamo, vi rimandiamo a mercoledì prossimo con De Leonel de Sandova di Vicqui dalle frequenze Radio Atlanta Milano. Silvia, io ti saluto, ti auguro un fantastico weekend, dovrebbe esserci il sole, speriamo.
Speriamo, altrettanto a te, altrettanto a tutti i nostri ascoltatori.
Vi dedico, ti dedico questo disco veramente bellino, si chiama Affection ed è una cosa importante che come titolo, perché la dice lunga. Sono Bullion, che in realtà è Nathan Jenkins, che è un nome che molti non conoscono ma dovrebbero effettivamente, perché lui lavora come produttore con artisti come Carl Rae Jepsen, Ben Howard, Westerman e Niloufer Yanya. Affection segue le orme di un suo disco che era stato pubblicato nel 2020, We Had a Good Time, ed è veramente un bel tempo per Bolion alias Nathan Jenkins. Sentite questa RAR e il suo pop alternativo giocoso estivo e super sofisticato. Ciao a tutti.
Ciao.
Deep in the heart.